Non ruberò altro tempo perché per lasciare spazio ai due relatori di questa mattina, oltre alla bellissima relazione che abbiamo appena sentito, e faccio una brevissima presentazione che riguarda appunto il professor Pieretti, Antonio Pieretti, ordinario di filosofia teoretica all'Università di Perugia, autore di numerosissimi saggi e grande studioso di Agostino. E il professor Alici, ordinario di filosofia morale all'Università di Macerata, altrettanto illustre studioso di Agostino e autore di numerosissimi saggi. A loro affido il compito di declinare questa mattina il tema della misericordia. In particolare il professor Pieretti presenterà una relazione che ha come titolo La misericordia come dono verso una prassi etico-sociale. Grazie.
Grazie. Io sono in difficoltà perché siamo partiti già troppo alto e ho difficoltà adesso a continuare il discorso, che mi pare che il cammino che abbiamo intrapreso sia quanto mai impegnativo. Io ritorno un pochino a terra e mi rifaccio immediatamente alla relazione del professor Viola, di cui vorrei continuare il discorso, per arrivare poi ad alcune conclusioni come sono quelle che sono state evidenziate. Mi pare che ieri il professor Viola ci richiamava ad una considerazione abbastanza importante, quella secondo la quale la giustizia non è sufficiente a soddisfare le nostre esigenze. E ci ha evidenziato come la giustizia in qualche modo si sta avviando proprio verso il recupero della dimensione del perdono, in quanto di per sé stessa la giustizia tende a stabilire solo equivalenze, solo corrispondenze, però ci sono situazioni rispetto alle quali la giustizia che noi pretendiamo in qualche modo di applicare o quantomeno rivendichiamo non può trovare la sua piena applicazione. E abbiamo avuto modo di constatare come il collega professor Viola ci richiamava sulla necessità di distinguere per quanto riguarda il perdono dal fatto o dai fatti che sono stati compiuti rispetto alle persone che li hanno compiuti. Parlava di slegare, di separare, di distinguere. E noi nel conferire, nel attribuire, nel concedere il perdono ci mettiamo nella condizione di riabilitare in qualche modo l'altro per quello che è, come dire, senza ignorare quello che ha fatto, ma tuttavia però facendo affidamento soprattutto su quello che lui è, su quello che lui rappresenta, sulle capacità di cui dispone e sulle potenzialità di cui dispone. Ecco, allora, proprio ieri mi veniva in mente questa considerazione. Però l'altro non è sempre il colpevole. Però l'altro con il quale siamo chiamati a confrontarci non è sempre colui che deve essere, come dire, al quale deve essere riconosciuto il perdono. Bambino innocente, cosa abbiamo da perdonargli? No? L'amico, la persona che ci avvicina. Diciamo il clandestino, colui che bussa alla porta, colui che attraversa l'oceano oppure che attraversa il Mediterraneo, cosa abbiamo da perdonargli? Di quali macchie si è colpito? E soprattutto quali responsabilità reali ha di fronte a determinati eventi? Cioè, in altre parole, io sono d'accordo nel ritenere che il perdono sia una grandissima, importantissima categoria, però ovviamente accanto a questa ci deve essere un'altra categoria. Ed è esattamente quella categoria la quale tiene conto dell'altro in quanto altro, dell'altro a prescindere se ha agito in un modo o nell'altro. Un'altra categoria la quale tiene conto, diciamo, dell'altro qualunque e chiunque gli sia. E allora ecco che immediatamente entra in gioco una nuova categoria che è quella del dono. Ora, il dono rispetto al perdono ha delle caratteristiche completamente diverse, o perlomeno più ampie, più ricche, più articolate, diciamo anche più difficili. e poi affronteremo un altro problema di cui il collega Viola ieri faceva cenno. E cioè, quando parliamo del dono, noi parliamo esattamente di un gesto unilaterale. Io faccio dono a prescindere da chiunque sia l'altro. Io faccio dono indipendentemente dal fatto che conosca fisicamente l'altro. Io faccio dono senza tener conto se veramente l'altro mi ha fatto una richiesta. Quindi, in qualche modo, il dono è sempre un dono gratuito, cioè che non ha una motivazione nella miseria, nella debolezza, nella povertà, nell'indigenza dell'altro. Il dono è veramente gratuito, cioè è dato gratis, senza una giustificazione, senza una motivazione. Io ti faccio dono perché ci sei. Io ti faccio dono, direbbe Marcel, perché sei tu. Io ti faccio dono perché sei l'altro. Io ti faccio dono perché ritengo di farti dono. Cioè, in altre parole, il dono non chiede la reciprocità. Il dono non reclama che l'altro rivendichi qualche cosa. Il dono non pretende che l'altro, come dire, venga a questuare qualche cosa. Il dono è semplicemente gratuito e non richiede soprattutto la reciprocità. Mentre il perdono, e l'amico Viola lo evidenziava in maniera esplicita, in qualche modo richiede che ci sia chi chiede il perdono e chi sia disponibile in qualche modo a darlo, viceversa, il dono è una categoria nuova, è una categoria ancora più ampia, la quale prescinde da questo rapporto e da questa richiesta ed è un gesto unilaterale. Io ti faccio dono, a prescindere di, a prescindere da, a prescindere da qualsiasi altra considerazione. Allora, il primo aspetto, dicevo, è la gratuità. Il secondo aspetto del dono è la libertà. Il dono è un atto libero. È un atto che scaturisce da me, che proviene da me, che in qualche modo ha in me la sua giustificazione. Cioè, non è, come dire, qualche cosa che io ti devo perché tu me lo hai richiesto. Non è qualche cosa a cui io sono tenuto data la tua insistenza. Non è qualche cosa, come dire, come risarcimento. Non è uno scambio. Il dono è libertà, atto, gesto di libertà. È la mia generosità che in qualche modo ti fa dono. È la mia generosità che in qualche misura, direi, prescinde dalle condizioni concrete della tua richiesta, della tua istanza, per cui io te ne faccio dono. Poi sei tu che ne fai l'uso che vuoi. Poi sei tu che ti comporti come desideri. Poi sei tu che procedi nella maniera che ritieni più adeguata, eccetera, eccetera. Andiamo un po' a qualche semplificazione. La mamma nei confronti del bambino non è che si comporti in un certo modo perché il bambino chiede. La mamma lo fa generosamente, a prescindere da, semplicemente perché il bambino c'è, semplicemente perché è lì, semplicemente perché reclama qualche cosa per il fatto che c'è, però a prescindere dalle rivendicazioni esplicite avanzate da parte del bambino. Ma andiamo un pochino più avanti, andiamo un pochino più avanti. La persona che attraversa il Mediterraneo e bussa alle nostre porte, se noi ci mettiamo sul piano della reciprocità, se noi ci mettiamo sul piano, e allora la questione si complica. Allora nasce il diritto, si impongono una serie di regole, una serie di norme, e allora a quel punto, ovviamente, se non abbiamo una legge, non possiamo accoglierla. Ma se viceversa ci mettiamo nell'ottica del dono, è chiaro che noi la accogliamo, a prescindere da. Se poi noi ci mettiamo nella logica per la quale ma come si comporterà, ma come mi restituirà il dono che io gli ho fatto, ma come mi compenserà rispetto al gesto che io ho compiuto? Se la mamma dovesse fare questo calcolo, dovrebbe rinunciare prima del tempo a mettere al mondo un bambino. Se noi dovessimo nei confronti degli altri, se un insegnante, un docente, ma ciascuno di noi, chiunque sia, dovesse in qualche modo, come dire, dare a rate, per così dire, il dono, o dovesse in qualche modo ipotecare il dono al risultato che ne dovrebbe derivare, dovremmo a questo punto dire che il dono non esisterebbe mai, non potrebbe mai assumere una configurazione adeguata. Terza componente che voglio sottolineare, ma già l'ho evidenziata, il dono, ripeto, è un gesto unilaterale. Unilaterale. Io dono, a prescindere da. Ma cosa c'è dietro al dono? Cerchiamo un pochino di capirlo. Dietro al dono c'è un atto di fiducia nei confronti dell'altro. C'è un atto di rispetto, un atto di considerazione. C'è una sorta di affidamento, per cui io ti do fiducia, io ti conferisco fiducia, io ti do le risorse tali per cui tu possa realizzare effettivamente te stesso. Quindi è chiaro che il dono è esattamente, direi, l'espressione più alta a cui l'uomo può arrivare, perché non pretende assolutamente reciprocità, non pretende assolutamente che l'altro compensi, non vuole e non si pone nella logica che l'altro debba necessariamente corrispondere al dono che noi gli facciamo. E credo che questo sia il più alto, il più sublime tra gli atti d'amore che noi possiamo compiere. Non ce ne sono altri forse di più nobili, di più elevati. Allora la domanda che nasce a questo punto è la seguente. Sul piano umano, qual è il fondamento dell'amore, del dono? Il fondamento del dono è il riconoscimento di un'intrinseca dignità che inerisce all'altro. Io ti faccio dono in quanto sei tu, io ti faccio dono in quanto sei persona, io ti faccio dono perché ci sei, io ti faccio dono perché tu hai un nome, qualunque esso sia. Non tengo conto della tua scelta ideologica, della tua religione, dei tuoi comportamenti, delle tue azioni. Io ti faccio dono in quanto sei tu, a prescindere da. Allora è chiaro che nel dono è implicito, ripeto, un riconoscimento della dignità che inerisce all'altra persona. Quindi nel dono c'è veramente, direi, il massimo dell'apprezzamento per la dignità attribuita all'altro. L'altro è un valore assoluto nell'ordine del tempo. Quando io faccio dono è come se io riconoscessi all'altro un valore, ripeto, assoluto nell'ordine del tempo. Laddove per valore assoluto intendo dire che lui è un termine di confronto, un termine di paragone, un termine di misura. Non è qualche cosa condizionato da altro. Io ti faccio dono perché sei tu. Oserei scriverlo con la T maiuscola, proprio a sottolineare la intrinseca dignità che connota all'altro al quale io faccio dono. Ecco, mi pare che sul piano umano ci sia una legittimazione del problema del dono. Mi pare che sul piano umano ci sia una giustificazione empirica, determinata dal fatto che ci sono situazioni laddove il perdono è insufficiente, oppure è inapplicabile, oppure in qualche modo non raggiunge questa situazione particolare nella quale noi ci troviamo. Per di più, il dono ha una sua legittimazione in quel riconoscimento pieno, totale, integrale della dignità dell'altro in quanto altro, a prescindere da chi egli sia, quali siano le sue caratteristiche, quali siano le sue prerogative. Il dono è una risposta, se volete, ma fino ad un certo punto, o meglio ancora, è un'assunzione di responsabilità nei confronti dell'altro, a prescindere da chi egli sia. È un'assunzione di responsabilità. Io rispondo della tua presenza, io mi metto in ascolto della tua presenza, io in qualche modo replico al fatto che tu ci sei. Io in qualche misura prendo atto che la tua presenza non mi lascia indifferente. L'altro che non mi lascia indifferente. Ecco, questo direi è il luogo storico in cui il dono si configura. Il luogo, per così dire, filosofico è dato dal fatto che all'altro riconosco una dignità, un valore, un pregio, eccetera, eccetera. Ora andiamo a vedere qual è il fondamento ultimo del dono. Il fondamento ultimo del dono mi pare abbastanza chiaro a questo punto. Se io ti faccio dono in quanto ti riconosco un'intrinseca dignità, mi pongo la domanda: da dove proceda tale dignità? Da che cosa derivi questa dignità? Quale sia la ragion d'essere della dignità che ti riconosco? Qual è il fondamento ultimo della dignità che ti attribuisco? Mi pare che da questo punto di vista, in un'ottica cristiana, la risposta sia semplice. io ti riconosco dignità in quanto sei figlio, eccetera. Mi pare che qui non ci siano altre considerazioni da fare. Mentre mi sposto su un altro piano, ed è esattamente questo. E cioè, ma dove Dio si è rivelato come colui che fa il dono? In quale atteggiamento, in quale gesto, in quale azione, in quale comportamento Dio si è rivelato come colui che ha fatto il dono? A me pare che la risposta più immediata che noi possiamo dare è la seguente. Io dico sempre, possiamo fare tutte le peripezie che vogliamo fare, possiamo compiere tutti i giochi di prestigio dal punto di vista intellettuale, ma c'è un dato imprescindibile con il quale dobbiamo fare i conti, il fatto che noi siamo. Cioè la vita, sì il genitore, sì mettete tutto quello che volete, però la vita è, direi, l'espressione più alta del dono che noi abbiamo ricevuto. Voglio dire, noi possiamo retrocedere e dire questo ci è stato dato da, quest'altro da, quest'altro da, però per quanto noi retrocediamo ci accorgiamo che noi siamo al mondo. E il fatto che siamo al mondo, abbiamo ricevuto il fatto di essere al mondo da parte di qualcuno. Cioè il nostro essere al mondo è l'esempio più alto, più sublime se volete, del dono originario che noi abbiamo ricevuto. Cioè, voglio dire, per noi uomini tutto, se volete, può essere, o molte delle cose possono essere spiegate, ma c'è un elemento di fronte al quale dobbiamo semplicemente prenderne atto, cioè il fatto che noi esistiamo. Ebbene, il fatto che noi esistiamo è la riprova che ci è stato dato gratuitamente, perché non è che noi anticipatamente abbiamo chiesto di esistere, noi tutt'al più accettiamo di esistere. Noi tutt'al più siamo disposti a sfruttare, per così dire, questa opportunità che ci viene offerta. Ma il fatto di esistere non procede da noi. Il fatto di esistere non dipende da noi. Il fatto di esistere non ha in noi la sua ragione intrinseca. Cioè noi non possiamo in qualche modo prescindere da questo dono primordiale, iniziale, primigenio col quale facciamo i conti. Quindi in qualche misura, ripeto, possiamo dar conto di tante cose di quelle che noi facciamo, ma c'è una cosa di fronte alla quale non possiamo far altro che provare meraviglia, ed è esattamente il fatto che siamo. E il fatto che siamo è la meraviglia più alta che noi possiamo provare, e anche l'esperienza più profonda, più intensa, che ci è consentito in qualche modo di avere. E allora il problema che nasce è esattamente il seguente. Ma allora, il dono, in che cosa, in chi ha la sua origine? Se il dono è un atto gratuito, se il dono è un'azione unilaterale, se in qualche modo il dono è l'espressione della libertà, è chiaro che ha in Dio il suo fondamento ultimo, perché in Dio la vita che ci è stata data è un atto unilaterale, un atto soggettivo, un atto personale, un atto, per così dire, compiuto esclusivamente da parte di Dio. Cioè Dio non ci ha interpellato prima se volevamo la vita, non ce lo ha chiesto prima, non ci ha detto siete disponibili ad accettare il dono che io vi faccio, ce lo ha dato gratuitamente, ce l'ha dato senza nessun vincolo, ce lo ha conferito senza alcun condizionamento e non ce lo ha dato neppure a patti. Cioè non ci ha detto te lo do purché tu sia disposto ad accettarlo. Quindi è chiaro che la vita non è un perdono ma è un dono. È chiaro questo. Cioè non c'è bilateralità, non c'è reciprocità. C'è esattamente quel rapporto asimmetrico per il quale Dio ci ha dato il dono esattamente della vita. E allora qui nasce il problema che secondo me è quello principale sul quale vorrei soffermarmi. Purtroppo, anzi è un buon segno, sono stato già anticipato da Sua Eminenza, il quale mi pare che abbia già declinato alcuni passaggi fondamentali. E cioè, quando noi parliamo di Dio, noi certamente dobbiamo parlare di Dio come amore. Ecco, però qui io farei questa precisazione. Dio amore, Dio salvatore. Dio amore Dio che ha in qualche modo, con l'atto creativo, segnato il corso della storia. È chiaro che il dono è l'effetto di un atto di creazione. È chiaro che il dono è l'effetto di un atto di amore. È chiaro che il dono in qualche modo è il riflesso della potenza creatrice di Dio. Quindi il dono che ci ha fatto della vita, come il dono di tutto quello che esiste ovviamente, non è altro che il riflesso di un atto d'amore compiuto da Dio. Però c'è un punto, secondo me, fondamentale, che noi non dobbiamo mai dimenticare. L'autore che mi è particolarmente caro, Agostino, dice: Dio parla con il linguaggio degli uomini, perché si rivolge agli uomini, perché si manifesta loro. Allora qui nasce l'ulteriore problema. Che cos'è allora la misericordia rispetto esattamente all'amore iniziale? Che cosa rappresenta la misericordia rispetto all'amore di Dio? In qualche misura, che rapporto c'è tra l'amore di Dio e la misericordia? E io risponderei in questa maniera. La misericordia è la declinazione dell'amore di Dio in funzione del riscatto e della salvezza dell'uomo. Cioè la misericordia non è altro che l'amore di Dio declinato non solo nell'atto creativo iniziale, ma declinato anche in funzione di quel riscatto, perché l'atto creativo comporta debolezza, miseria, peccato originale e quanto altro. In altre parole, Dio nel momento stesso in cui ci ha creato però instaurando una differenza tra Dio e noi. Questa differenza comporta la nostra debolezza, la nostra miseria, la nostra povertà. Ebbene, la misericordia è esattamente l'amore declinato sulla falsariga della nostra debolezza. È in qualche modo l'amore in funzione della nostra debolezza, ma in funzione del riscatto della nostra debolezza. È in qualche modo l'amore, direi, articolato in modo tale da venire incontro a quella miseria che in qualche misura ci contraddistingue. Allora io direi che nel rapporto tra amore e misericordia si gioca la storia dell'umanità. La storia è segnata. Atto d'amore che si traduce gradualmente nel corso del tempo in misericordia. L'atto di amore che si declina come misericordia. La storia ha un percorso. Atto creativo iniziale, salvezza finale. Atto creativo iniziale, riscatto finale. La storia ha un itinerario prestabilito. La storia ha una dimensione escatologica. Quindi la storia non è, come dire, abbandonata. Creati da Dio, la storia è segnata dall'impronta che Dio gli ha dato, ma è anche segnata dal fatto che noi siamo chiamati a riscattarci, a essere riscattati. Siamo chiamati, ovviamente, riscattati già dal Cristo, ma chiamati a salvarci. Quindi ecco che la storia, attraverso il rapporto tra amore e misericordia, la storia è segnata. Il percorso della storia ha un cammino prestabilito, ma in questo percorso della storia è prestabilito anche l'itinerario di ciascuno di noi. Nati da, destinati a salvarci. Nati da, chiamati a salvarci. Nati da, sollecitati, provocati, costretti, se volete, da un certo punto di vista, fino a un certo punto perché la libertà sussiste, chiamati a salvarci. Questo, quindi, voglio dire, nel rapporto tra amore e misericordia c'è innanzitutto tutto il disegno della storia umana, ma nel rapporto tra amore e misericordia c'è anche tutto il disegno del cammino a cui l'uomo è chiamato. L'uomo è chiamato a percorrere questo cammino, perché questo è il cammino che ci proviene esattamente da Dio e questo è il cammino che scaturisce dalla nostra condizione creaturale. E allora, da questo punto di vista, è chiaro che noi non possiamo fare di questo dono iniziale che abbiamo ricevuto da parte di Dio attraverso l'atto creativo, non possiamo disperderlo, non possiamo abbandonarlo. Noi abbiamo un impegno, noi abbiamo un obbligo, noi abbiamo una responsabilità. Siamo chiamati a percorrere un itinerario. Dentro a questo itinerario dipende da noi se vogliamo assecondarlo o ci vogliamo sottrarle. Dipende a noi se vogliamo, come dire, seguire questo itinerario in qualche modo rispondere ed essere fedeli all'itinerario che è stato prestabilito per noi, oppure vogliamo sottrarci. Dipende da noi e qui veramente si decide la nostra sorte. Ma allora voi capite benissimo che se noi abbiamo ricevuto un dono e siamo chiamati in qualche modo a farci testimoni di questo dono, qual è appunto il dono della misericordia, il dono della creazione e quindi il dono della misericordia, noi siamo chiamati anche ad attestare nel tempo il dono della misericordia. Noi siamo chiamati in qualche modo a tradurre in gesti concreti la misericordia di cui è improntata e di cui è in qualche modo permealizzata la nostra stessa vita. Cioè la nostra vita è segnata, ripeto, l'itinerario, il percorso a cui noi siamo chiamati è segnato. A questo punto dipende solo da noi o adeguarci o sottrarci. Ma tutte le volte in cui noi ci sottraiamo a questa responsabilità alla quale siamo stati chiamati, è solo un gesto unilaterale che noi compiamo, è solo un rifiuto di un cammino prestabilito, preordinato, è solo in qualche modo un sottrarci a un itinerario che viceversa è saldamente stabilito. E allora, ecco, l'ultimo passaggio, perché poi vorrei lasciare all'amico Alici lo spazio per contestare tutto quello che ho detto, voglio dire, ecco che allora il rapporto tra amore e misericordia è un rapporto profetico, come d'altro canto la vita dell'uomo è una vita permeata dall'esito ultimo che è rappresentato precisamente dal riscatto a cui noi siamo chiamati. Ma c'è una considerazione ulteriore: noi nel tempo siamo chiamati a testimoniare il dono che ci è stato dato. Ma se siamo chiamati a testimoniare il dono che ci è stato dato, allora questo vuol dire che noi non possiamo ridurre la nostra vita solo ad essere giusti. Non possiamo ridurre solo la vita ad essere coloro che perdonano. Noi dobbiamo essere anche coloro che donano, o che meglio ancora, inseriscono la giustizia e il perdono dentro l'ottica più ampia che è rappresentata dall'ottica del dono. Perché allora in questa maniera noi non facciamo altro che essere coerenti con la nostra origine di persona a cui è stato dato un dono e contestualmente siamo testimoni di quel dono che noi abbiamo ricevuto. E allora ecco che la nostra vita deve essere sempre tale per cui applicare la giustizia ma nell'ottica del dono, applicare il perdono ma nell'ottica del dono e fare in qualche modo del dono sempre il termine di confronto, sempre il termine di paragone. Per cui da questo punto di vista la giustizia ci apparirà sempre insufficiente, il perdono ci apparirà sempre, come dire, insufficiente o perlomeno come il livello più basso di quel livello più alto rappresentato viceversa dal dono. Tutto questo a quale esito dà luogo? Oppure la domanda ovvia potrebbe essere questa, che era la domanda che ieri l'amico Viola si poneva: è possibile istituzionalizzare il perdono? Era il grande interrogativo. E la domanda che io mi pongo oggi: no, il dono non può e non deve essere istituzionalizzato. Il dono non può essere istituzionalizzato. Cioè non ci può essere un codice che stabilisce come si dona. Non ci può essere un codice che ci dice come si dona. Non ci può essere un codice che prescrive i livelli ai quali noi possiamo pervenire per poter veramente donare. Non ci può essere. Ma questa è la rivendicazione di quella originarietà, di quella peculiarità che deve contraddistinguere ciascuno di noi. Cioè voglio dire, io sono un fedele rispettoso in maniera totale dello Stato, sono ugualmente rispettoso delle istituzioni, però ritengo che in qualche modo non possono essere le istituzioni che fagocitano la vita dell'uomo, ma è la vita dell'uomo la quale deve innervare, vitalizzare e rinnovare costantemente le istituzioni. E allora il dono è veramente la grande forza. Grazie.
L'ovazione ha preceduto la conclusione. No, ovviamente non, non pretendo, non voglio fare una sintesi, ma semplicemente richiamarvi il percorso, cioè dalla natura del dono, la ricostruzione del fondamento del dono, il fondamento del dono che trova in Dio appunto il suo fondamento, e la ricostruzione di quelli che sono i frutti del dono stesso. E questo itinerario poi, come avete visto, ha messo insieme l'inizio e la fine, perché una riflessione sulla natura del dono poi ci ha ricondotto al tema della restituzione, quindi il dono come restituzione, e quindi l'inizio e la fine in qualche modo si sono toccati insieme.